Amo gli inizi. Gli inizi mi riempiono di meraviglia. Io credo che sia l'inizio a garantire il proseguimento. Ecco, per pochi altri architetti si può parlare propriamente di ricerca, ma nella sua opera l'attività teorica, quella didattica e quella professionale si fondono in un risultato unitario. Se non avesse fatto l'architetto, avrebbe voluto scrivere favole, perché è dalla fantasia degli uomini che nascono l'aeroplano, la locomotiva e tutti quei fantastici strumenti creati dalla mente umana. È forse il solo architetto della seconda metà del Novecento che può essere collocato nell'Olimpo assieme a Le Corbusier, Walter Gropius, Frank Lloyd Wright e Mies van der Rohe. Ribaltò le teorie del movimento moderno, nonostante operasse nel solco del movimento stesso. E nella sua opera, infatti, la forma non seguiva più la funzione, ma era la funzione che prendeva corpo all'interno di una forma che era in primo luogo lo specchio dell'ordine. Interessato ai principi etici dell'architettura, progetta principalmente spazi pubblici, monumentali, geometrici e scolpiti dalla luce. Isamu Noguchi lo ha definito un filosofo tra gli architetti. I suoi lavori si rivelarono spesso tecnicamente innovativi e altamente raffinati, tanto che la sua architettura appare ancora oggi tra le più ispirate e innovative del Novecento. Nel 1932 si unì a Dominique Beringer fondando l'Architectural Research Group per reagire alla Grande Depressione, crisi che nel 1929 colpì gli Stati Uniti. Nel 1951 ottenne il Rome Prize per l'architettura, un prestigioso riconoscimento da parte dell'Accademia Americana di Roma, mentre nel 1953 divenne membro onorario dell'American Institute of Architects. Solo nel 71 riceverà la Royal Gold Medal per l'architettura. Di chi vi sto parlando? Ma di Louis Kahn, naturalmente.
Dannati Architetti è la serie podcast che racconta in ordine cronologicamente sparso le vite dei più celebri maestri dell'architettura, spaziando da grandiosi progetti e geniali follie a gossip e curiosità. Che poi, ecco, non è la serie, cioè, sono io che ve li racconto. Io sono Chiara e sono l'autrice e la voce di questo podcast. Ah, già, dimenticavo. Sono un architetto.
Salute e salve! No, non avete sbagliato podcast. E sì, questa rude voce maschile si è intromessa nel podcast della meravigliosa e melliflua voce di Chiara. Mi chiamo Marco Cappelli e sono il produttore del podcast Storia d'Italia. Da sempre sono appassionato di architettura e spio le costruzioni come un buon umarel che si rispetti. Ho passato anni a Milano con il naso all'insù, vedendo la mia città d'adozione cambiar pelle ogni giorno. Eppure la mia passione più grande è la storia, non solo quella di re e generali, ma la storia con personaggi più vivi del Trono di Spade, con eroi più epici del Signore degli Anelli, con vicende più appassionanti di un episodio di Breaking Bad. La grande storia è come un romanzo scritto con il sudore, la passione e il sangue di milioni. Se volete viaggiare nel deserto della Mesopotamia con Giuliano l'Apostata, attraversare il Reno gelato con i Germani in fuga dalla guerra o affrontare Attila sui campi catalaunici, bene, allora provate a venirmi a trovare su Storia d'Italia. L'unico podcast in italiano a ripercorrere in ordine cronologico la storia italiana, tutta, dalla battaglia di Ponte Milvio in poi. E ora vi lascio ad un altro tipo di storia, quella di chi ha fatto grande l'architettura. A te, Chiara.
Lui, Isidor Kahn, alla nascita Izeleib Shumailovsky, è stato un architetto estone, naturalizzato statunitense, di origini ebraiche. Nel 1901 si trasferì da Saaremaa, un'isola del Mar Baltico, a Filadelfia, Stati Uniti. Il 15 maggio 1914 divenne cittadino statunitense e l'anno seguente cambiò il suo nome in Louis Kahn. È proprio vero che passare alla storia con uno pseudonimo non è una novità, infatti lo fece come molti suoi contemporanei, e non. Basti pensare a Palladio, Andrea Di Pietro della Gondola, si chiamava così, Le Corbusier, ovvero Charles-Édouard Jeanneret, Ludwig Mies van der Rohe, che in realtà si chiamava
Maria Ludwig Michael Mies,
sino a Frank Gehry, all'origine Frank Owen Goldberg, di cui abbiamo già parlato in questo podcast. Ma ecco, nel suo caso era più una questione legata alla problematica pronuncia. E in merito a questo dettaglio ringrazio la mia amica Maria di origini estoni per avermi insegnato la corretta pronuncia del nome originale di Louis Kahn.
Zeleip Szumajlowski.
Lui conseguì la laurea in architettura nel 1924 e iniziò a lavorare per lo studio di John Molitor, presso il quale diventò chief designer curando il progetto per il piano regolatore di Filadelfia. Nel 1930 intraprese un viaggio in Europa di cui sono conservati moltissimi schizzi. I volumi architettonici delle piramidi, le colonne greche, gli acquedotti antichi, visti in Egitto, in Grecia e in Italia, sono per lui grande fonte di ispirazione. Tornato negli Stati Uniti, Kahn si dedicherà ad elaborare una sintesi tra traduzione classica e modernità, senza però ricorrere a banali citazioni del passato, ma ricercando l'archetipo, l'intima essenza della forma. I volumi dei suoi edifici diventeranno sempre più solidi poiché influenzati dalla mistica monumentalità delle rovine e degli edifici classici, ma alleggeriti dalla luce, elemento fondamentale in contrapposizione con la compattezza della materia. Tornato negli Stati Uniti, iniziò a lavorare con Paul Cray, un architetto Beaux-Arts noto per i suoi edifici caratterizzati da un raffinato senso delle proporzioni. Nel 1935 si iscrisse all'American Institute of Architects e aprì un suo primo atelier. A questo nel 1941 si associò George Howe, uno degli architetti più affermati della East Coast. Nello stesso anno l'architetto di origini tedesche, Oskar Stonorov, entrò a far parte dello studio come terzo socio. Howe ne uscì l'anno successivo e dunque fu Stonorov a far conoscere a Kahn gli edifici e gli scritti di Le Corbusier. Le opere esito della breve collaborazione fra i tre non sono numerose e si richiamano sia negli intenti sociali che nel linguaggio al tardo razionalismo. Nel 1947 Kahn iniziò ad insegnare alla Yale University e solo successivamente all'Università della Pennsylvania. Iniziò a tenere conferenze ed esporre le idee per iscritto. In questo periodo l'attività di progettista era piuttosto minima e passò quindi inosservata, ma l'incarico di docente, la commessa per l'ampliamento di Yale ottenuta qualche anno dopo e l'attribuzione del prestigioso Rome Prize misero Kahn in condizione di riprendere l'attività progettuale. Nel 1953 divenne membro onorario dell'American Institute of Architects e solo all'età di circa 50 anni iniziò ad affermarsi nel campo dell'architettura. Nel giro di un decennio Kahn divenne una figura di fama mondiale, diventando un esponente di primo piano dell'architettura moderna americana, al quale si deve la rilettura dell'insegnamento contemporaneo della disciplina. Kahn non aveva studiato la dottrina modernista dell'International Style, aveva invece una solida formazione tradizionale Beaux-Arts, per via dell'esperienza con Cray. Proprio questo aspetto gli consentì di lavorare come progettista ai margini dell'International Style, per poi emergere come figura trainante con una visione propria alla metà del secolo. Un passaggio sicuramente molto importante della sua vita e che ha sicuramente contribuito alla sua formazione di architetto fu il viaggio che fece tra il 1950 e il 1951 nel Mediterraneo. Scrive al suo studio il 6 dicembre 1950. Mi sto rendendo definitivamente conto che l'architettura dell'Italia resterà la fonte di ispirazione per i lavori futuri. Chi non la vede in questo modo dovrebbe osservarla un'altra volta. Le nostre cose sembrano piccole a confronto. Qui tutte le forme pure sono state sperimentate in tutte le varianti dell'architettura. Bisogna comprendere come l'architettura dell'Italia si rapporta a quanto sappiamo del costruire e dei bisogni. Non mi interessano molto i restauri, ma mi rendo conto della grandezza del valore del modo in cui si confrontano con spazi modificati dagli edifici che vi sorgono intorno e che ne rappresentano la premessa. L'evoluzione di Kahn si manifesta dagli anni 50 in poi e una caratteristica ricorrente, oltre al linguaggio solenne fatto di forme euclidee e simmetrie monolitiche, è la struttura in cemento, sempre basata su figure geometriche pure come il cerchio, il triangolo, il quadrato. L'ampliamento per la Galleria d'Arte dell'Università di Yale è il primo capolavoro museale e ne è proprio un esempio, specie negli interni, dove appunto ricorre questo elemento del triangolo nel soffitto in calcestruzzo, esito di un getto in casseforme di metallo tetraedriche. In questo edificio Kahn elabora una critica della lezione di Mies van der Rohe, che subordinava alla struttura tutti gli aspetti funzionali e compositivi. La galleria infatti riprende questi aspetti monumentalizzando però pavimenti, soffitti, vani e la facciata vetrata. Mentre la pianta è diversa per esempio da quella libera coniata da Le Corbusier, poiché introduce una separazione fissata tra spazi serviti e spazi di servizio, che tornerà poi in progetti successivi. La figura del professor Kahn rimarrà così cara a Yale, tanto che sempre lui realizzerà l'omonimo Center of British Art a New Haven in Connecticut molti anni dopo, adottando un linguaggio similare ma ormai più maturo. Kahn quindi depone gradualmente la priorità data al funzionalismo per un recupero dell'antico nella sua razionalità compositiva e soprattutto costruttiva, aspetti che indicavano un cambiamento fondamentale nella sua ideologia e nella sua pratica della disciplina, che ne fece un esponente di primo piano dell'architettura moderna. Contemporaneamente all'ampliamento della Yale University Art Gallery, Kahn progettò la City Tower per il Tomorrow City Hall tra il 52 e il 57 in collaborazione con la socia Anne Ting. Progetto rimasto sulla carta, in cui però l'edificio illustra chiaramente la visione dell'architetto, disposto ad abbandonare l'international style per una nuova architettura moderna, contestuale e critica. Questo grattacielo presenta numerosi aspetti della nuova visione di Kahn, in particolare l'approccio seriale risultante in caratteristiche macrostrutturali. Il progetto si può intendere come un ponte ideologico tra il pensiero avanguardista di Buckminster Fuller degli anni 30 e i movimenti di avanguardia degli anni 60 in Europa, come gli Archigram e il metabolismo in Giappone, dove i concetti di molteplicità e monumentalità si tradussero in macrostrutture che criticavano e sviluppavano il principio modernista secondo cui la forma segue la funzione. Questo progetto, seppur mai realizzato, ispirò i maggiori esponenti dell'architettura high-tech della seconda metà del XX secolo, come Renzo Piano, Richard Rogers e Norman Foster. Tra i progetti degli anni seguenti vi è il celeberrimo Salk Institute a La Jolla, in California, terminato nel 1965, opera nella quale materializza un atto spirituale che attribuisce un'anima e un significato al programma funzionale. Si tratta di una serie di edifici disposti simmetricamente intorno ad un cortile che si apre sull'Oceano Pacifico e che evoca la maestosità di una cattedrale. Questo progetto è esito di una comunicazione esemplare fra architetto e committente. A Kahn fu quasi data carta bianca e ad oggi il Salk è ancora considerato una stupenda costruzione, senza tempo e adatta al suo scopo. La struttura dell'edificio è realizzata interamente in calcestruzzo gettato in opera. Il bianco del cemento viene mescolato durante l'impasto con sabbia vulcanica di colore rosso, ottenendo agglomerati cristallini con venature rosate. Le tracce del sistema costruttivo, come i giunti dei pannelli delle casseforme e i distanziatori, ancora una volta sono protagonisti ed esaltano la perfetta griglia modulare dell'edificio. Il famoso cortile dell'istituto era stato inizialmente pensato alberato da Kahn, ma poi, su consiglio dell'architetto messicano Luis Barragán, lo progettò spoglio, rivestito in travertino, tagliato in lunghezza da un sottile canale d'acqua che lo attraversa per gettarsi poi in una serie di vasche sottostanti. Scelta azzeccatissima perché al visitatore suscita un sentimento di spazio assoluto in un affascinante equilibrio atemporale. Dopo questo progetto la sua fama diventerà mondiale e tra i suoi lavori più celebri fra gli anni 60 e 70 c'è senza dubbio la Phillips Exeter Library nel New Hampshire, una delle biblioteche più grandi al mondo e che conta più di 400.000 volumi, ma più piccola della seconda biblioteca che realizzerà e che verrà completata solo dopo la sua morte, la Flora Lamson Hewlett a Berkeley, in California. Nonostante si somiglino, fra le due la più celebre è senz'altro la prima, la Exeter, un equilibrio fra il vuoto e il pieno che vede l'unione della struttura esterna in mattoni a quella interna in cemento che si apre in vuoti circolari. In merito a questo progetto, che amo particolarmente, Kahn diceva: «La stanza è il principio dell'architettura. È il luogo della mente. Nella stanza, con le proprie dimensioni, con la propria struttura, la propria luce, si interagisce con il suo carattere, la sua aria spirituale, riconoscendo che qualsiasi proposta e realizzazione umana prende vita. La struttura è generatrice di luce». Ecco, in effetti la luce in una biblioteca gioca un ruolo fondamentale, ma in generale nelle opere di Kahn, dopo l'esaltazione della struttura e la scelta dei materiali, è sempre il terzo imprescindibile elemento costruttivo. Nel link in descrizione trovate lo short film realizzato in totale CGI da Alex Roman, in cui c'è appunto anche questo capolavoro di Cannes, completamente ricostruito in 3D. È una bellissima animazione che vi consiglio di vedere, essendo stata poi la visualizzazione per l'architettura il mio lavoro per moltissimi anni. Ma voltiamo pagina. Altre opere che vi segnalo sono sicuramente l'Istituto per l'amministrazione di Ahmedabad in India, altro capostipite assieme al più famoso complesso di edifici a Dhaka che comprende il Parlamento del Bangladesh, e in questo progetto, che è assolutamente capolavoro di Cannes, che venne realizzato tra il 62 e il 74, riesce in una combinazione orchestrata di forme pure, destinata a lasciare che il programma vi prenda poi collocazione e funzione secondo un naturale adattarsi delle proprie esigenze. Ma Louis Kahn ha anche un forte legame con l'Italia, in particolare con Venezia, cominciato nel 1928 con la sua prima visita in laguna e proseguito poi nei decenni successivi con altri viaggi e consolidato con le partecipazioni alla Biennale, l'amicizia con Carlo Scarpa, le diverse lezioni tenute e soprattutto con il suo progetto rimasto sulla carta per il Palazzo dei Congressi, frutto di un intenso lavoro analitico e progettuale svolto tra il 1968 e il 1972. Kahn presentò il suo progetto a Venezia nel 1969, inaugurando una mostra allestita nelle sale del Palazzo Ducale. Successivamente continuò a sviluppare l'edificio per il nuovo Palazzo dei Congressi, ma nel 1972 venne definitivamente bocciata la possibilità di costruire i giardini, ipotizzando una nuova collocazione nell'area dell'arsenale. L'architetto adeguerà il progetto al nuovo sito, ma presto risulterà chiara la mancanza di volontà politica per realizzarlo, consegnandolo nel limbo delle occasioni mancate per Venezia. Io credo che in architettura, come in tutte le arti, l'artista istintivamente conserva i segni che rivelano come è stata fatta una cosa. Se ci fossimo esercitati a disegnare come costruiamo, dal basso verso l'alto, l'ornamento risulterebbe dal nostro amore per l'espressione di un metodo. Possiamo riassumere l'evoluzione dell'architettura di Cannes in diversi momenti. Negli anni 30 e nel periodo bellico l'impronta è chiaramente funzionalista ancora e si sviluppa in progetti di urbanistica e per la realizzazione degli insediamenti da edificare in supporto allo sforzo bellico degli Stati Uniti. Oltre ai temi di rilevanza sociale, l'architetto progetta case unifamiliari che riecheggiano i motivi formali e gli impianti di Walter Gropius, Marcel Breuer, emigrati dalla Germania. In queste case non vi è alcun elemento che lasci però presagire il successivo sviluppo di Cannes e il suo storicismo legato alla vocazione monumentale. Per i 25 anni successivi, infatti, progettò e costruì quanto aveva visto in quel periodo di soggiorno nei luoghi di antiche civiltà e che gli valse come un'esperienza architettonica. L'interesse verso la massa del muro e la forza della materia lo portò lontano dai suoi contemporanei, brandendo un linguaggio caratterizzato da serialità, solenne monumentalità e un equilibrio di forme euclidee. Un ritorno quindi al primitivo, all'interesse per le piramidi, per i dolmen, per le colonne dei templi greci, per le opere romane. Kahn non cercava l'originalità o l'impiego di nuovi materiali, bensì si sforzava di esprimere la pesantezza come legge della natura per meglio modulare lo spazio e la luce con una struttura perenne. Le costruzioni a padiglione del Salk Institute, lo schema planimetrico razionale per soddisfare una necessità d'uso, l'effetto semplice e ritmico del First Unitarian Church and School a Rochester, in questo caso un omaggio alle rovine dell'antica Roma, e la simmetria monolitica del Parlamento di Dhaka ne sono un esempio. Molti dei suoi progetti, soprattutto quelli in Pakistan e in Bangladesh, evocano un senso di atemporalità. La massa ipergeometrica di questi progetti sfidava le dimensioni architettoniche normative, con vaste aperture circolari o triangolari che bucavano superfici più ampie. A un esame più attento risultava che queste forme derivavano il loro lessico formale dall'essere realizzate con materiali semplici, come mattoni o calcestruzzo. Gli edifici appaiono per quello che sono, non vengono rivestiti in alcun modo. Per Kahn una struttura deve rappresentare in maniera chiara il sistema d'assemblaggio di ogni pezzo, a volte evidenziando con marmo i segni delle casseforme, ma anche confermare ogni caratteristica e ruolo dei singoli elementi, portanti o secondari. Il genio di Kahn rappresenta un'autentica rarità nella teoria e pratica dell'architettura. La sua visione, le sfide che si era posto, la sua perseveranza sono espresse al meglio nella conclusione del suo saggio del 1944, Monumentality, nel quale illustra gli ideali che avrebbe conseguito 30 anni dopo. Non voglio dire che la monumentalità si possa ottenere scientificamente o che l'opera di un architetto renda il sommo servizio all'umanità nel momento in cui conduce un concetto verso la monumentalità. Semplicemente difendo, perché lo ammiro, l'architetto che possiede la volontà di crescere con le molte angolazioni del nostro sviluppo, perché un uomo del genere si trova molto più avanti dei suoi colleghi. Le opere di Louis Kahn hanno significativamente influenzato l'international style, conosciuto per la sua capacità di creare architetture monumentali e per la sua sensibilità quasi poetica nello studio degli spazi, anche in quelli servi, come scale, corridoi, servizi e ogni altro spazio che ha funzioni tecniche. Tra i materiali da lui utilizzati maggiormente vi erano mattoni rustici e il cemento scoperto, in contrapposizione a superfici altamente raffinate come il travertino. Il dibattito architettonico del secondo dopoguerra viene profondamente vivificato dal lavoro di Kahn e la sua influenza è decisiva in architetti come Tadao Ando, Robert Venturi, Charles Moore, Louis Sauer, Mario Botta e tanti altri. Ma chi è Kahn, umanamente parlando? Io lo so che stavate aspettando questo momento. Ecco, la sua vita personale è molto interessante, perché ebbe 3 figli da 3 donne diverse, con la prima delle quali rimase sposato fino alla morte. Nel 1930 sposò Esther Virginia Israeli, la figlia avuta da lei, Sue Ann, nacque nel 1940. Ma nei primi anni 50 l'architetto intrecciò una relazione con la più importante collaboratrice del suo studio, Anne Griswold Ting, l'abbiamo nominata prima. Eccellente progettista la cui influenza su Kahn si riscontra in molti progetti, dall'ampliamento della Yale University al Jewish Community Center in New Jersey. Anne muore a 91 anni nel 2001. È un architetto e teorica dell'architettura, nonché professoressa presso la University of Pennsylvania, la stessa presso la quale insegnò anche Kahn. Lei è stata docente lì per oltre 27 anni, poi curatrice e studiosa di geometria. Ha lavorato instancabilmente a progetti e ricerche indipendenti, celebrati anche in recentissime mostre ed importanti conferenze. Anne iniziò a lavorare per Kahn però nel 1945, quando era ancora socio di Stonorov. La loro figlia, Alexandra Ting, nacque nel 1954 e Anne rivela che nel 1960 il loro rapporto divenne veramente platonico, lasciando intendere che Kahn era già legato ad un'altra donna. La nuova fiamma, la terza, era un'altra progettista di talento del suo studio. Harriet Pattison, che lavorava su un altro piano. La Pattison ebbe un ruolo fondamentale nella progettazione del Kimball Earth Museum di Fort Worth in Texas, celebre opera che trasforma la luce in materiale costruttivo e rende ancora più affascinante il percorso di esperienza nell'arte. Questa è una delle opere che in assoluto preferisco. Ma anche da questa donna, Kahn ebbe un figlio, Nathaniel, nato nel 1963. Cosa assurda è che la Ting e la Pattison, le due, rimasero entrambe socie dello studio una volta chiusa la relazione con Kahn. A quel punto la vita dell'architetto ruotava intorno a 3 famiglie e questa sua esistenza frammentata assunse una dimensione a cavallo fra l'imbarazzo e l'ironia al momento della sua morte avvenuta nel 1974. E sì, perché fu stroncato da un infarto nella toilette degli uomini della Pennsylvania Station di New York, a ritorno da Ahmedabad per una supervisione del cantiere dell'Istituto Indiano di Amministrazione che veniva realizzato insieme al Parlamento di Dhaka in quel periodo. Aveva con sé soltanto il passaporto, nel quale però aveva cancellato l'indirizzo e oltretutto, per via del volto, notoriamente sfigurato da vecchie cicatrici e coperto da lunghi capelli sottili, non poté essere identificato per 3 giorni, finché il suo studio non riuscì a ricostruire i suoi ultimi spostamenti. Al funerale fu la prima volta che i suoi figli si trovarono tutti riuniti, ma sarebbero passati 25 anni prima che si incontrassero di nuovo per raccontarsi ricordi d'infanzia legati al padre. In vista del film intitolato My Architect, uscito nel 2003, che proprio il figlio Nathaniel si accingeva a girare. Questo film, che vi metto nelle note d'episodio e che trovate anche sul sito nella sezione dedicata a Dannati Architetti, è il racconto drammatico in prima persona di un viaggio durato 5 anni alla ricerca del padre, quasi sconosciuto, attraverso le architetture sparse per l'intero globo terrestre, i suoi clienti, le sue mogli, ma è anche lo spaccato di un mondo dove i grandi messaggi si mescolano alle miserie familiari, i sogni, alle ambizioni. Un mondo che Nathaniel riporta però senza odio e rancore, nonostante il contraddittorio rapporto di Khan con sua madre, coinvolta nel felice progetto per il Kimball Museum, ma a quanto pare anche umiliata moltissimo e chiusa a chiave in una stanza quando c'erano le visite della prima moglie, quella ufficiale. My Architect è un film strano e allo stesso tempo triste, le cui sequenze restituiscono un'immagine veramente duplice di Khan. Da un lato l'immagine dell'eroe positivo nel suo mondo architettonico in cui tutto è indissolubilmente legato, così perfetto da invecchiare gloriosamente, disponendosi alla condizione di rovina che il tempo gli impone. E dall'altro l'immagine umana che si incrina nel suo mondo privato in cui al contrario tutto sembra disgregarsi, disperdersi e svanire perché non si può dipendere dai rapporti umani. Una vita da profeta nomade ed irrequieto, insomma, incurante dagli affetti che intracciano il suo cammino spesso in una sola direzione ed investito nella missione profetica del riportare l'architettura sulla strada maestra. Interviste e dialoghi del film si svolgono all'interno delle costruzioni più note, che vi ho citato infatti in questo episodio, e le opere di Khan sono usate come fondale, si popolano di personaggi, escono dall'astrazione dei libri ed entrano nella vita mostrando l'architettura nella sua contraddittoria essenza. Una condizione d'equilibrio temporaneo, un momento di transizione della materia che per pochi decenni e qualche secolo si adatta ad ospitare le tragedie degli uomini e le loro gioie, le loro miserie e i loro tradimenti. Concludo questo episodio ponendovi una riflessione che a mio parere è d'obbligo. Avete fatto caso a quante analogie ci siano fra Khan e Le Corbusier? Io lo trovo un punto curioso nonché interessante, fateci caso. Hanno entrambi uno pseudonimo, o comunque un nome creato ad hoc, cosa che farà anche Gary, per carità, seppur in tempi più recenti. Sono lo yin e lo yang della funzione connessa alla forma, uno crea il movimento moderno e l'altro lo ribalta completamente. Realizzano entrambi delle vere e proprie opere urbanistiche, monumentali, utopiche e quasi fuori scala nell'Asia meridionale. Lui Khan a Dhaka, in Bangladesh, e Le Corbusier a Chandigarh, in India. Si cimentano in opere ecclesiastiche, soprattutto nel periodo più tardo della loro vita, ma mentre Le Corbusier riuscì ad ultimare quasi completamente Notre-Dame-du-Haut, a Rochamps, Khan non realizzò mai il suo splendido progetto per la ricostruzione della sinagoga di Ulva a Gerusalemme, distrutta nel corso della guerra arabo-israeliana. Per questo luogo sacro, tra il 1967 e il 1974, elaborò 3 sorprendenti proposte che, nonostante siano rimaste su carta, hanno poi avuto una grande influenza sull'architettura del tardo Novecento. Hanno avuto entrambi delle relazioni extraconiugali che non faticavano molto a nascondere, rimanendo comunque molto legati alla loro prima moglie. Khan a quanto pare aveva una forte attrazione nei confronti delle sue assistenti, mentre Le Corbusier, a parte la chiacchieratissima vicenda con la ballerina Josephine Baker, ecco, non sembrava apparentemente interessarsi a Charlotte Perriand, sua bellissima assistente. Il motivo? Lei andava molto più d'accordo con suo cugino Pierre Jeanneret, con il quale collaborava nella realizzazione dei pezzi di design. E forse c'era anche qualcosina in più. Così, preso da un raptus di gelosia tipico dei suoi, insomma, lo sappiamo, abbiamo già visto nell'episodio dedicato a lui che proprio non erano rari questi raptus, un giorno li accusò, via lettera poi, di giocare alle sue spalle. E questa è la ragione per cui Charlot lasciò l'atelier, spiazzandolo e affermando poi nella sua biografia, Io Charlot, che trovate molto facilmente nelle librerie, ma ve la metto nelle note d'episodio, di stimarlo molto per le sue opere, ma non umanamente. Tornando ai due, Khan e Le Corbusier, ecco, possiedono entrambi delle importanti cicatrici. Khan ne ha una sul volto che si procurò all'età di 3 anni a causa di alcuni tizzoni ardenti del camino che diedero fuoco al grembiule che indossava. L'altro invece ne ha una sulla gamba, causata da un'elica di una barca. La si vede benissimo nelle foto che lo ritraevano dipingere, nudo, le mura della E1027, la casa di quella poveretta di Ellen Gray a Cap Martin, vicenda che vi ho raccontato in tutte le salse, penso, sia in questo podcast che su Instagram. L'ultimo punto che hanno in comune è legato alla loro morte, improvvisa e avvenuta per attacco cardiaco. Lui Kahn venne ritrovato esanime nel bagno di una stazione a New York, mentre Le Corbusier riverso su una spiaggia proprio di Cap Martin, il luogo del misfatto, citato prima, e presumibilmente per via di un attacco cardiaco sopraggiunto mentre nuotava. In un'intervista del 1971, l'architetto Louis Kahn confida la sua completa fiducia nell'immaginazione dell'uomo che dà forma a quegli stupori umani che esigono di essere espressi. All'inizio i muri erano spessi e continui. Inizia così la fiaba dell'architettura. Poi l'uomo sentì il desiderio della libertà e inventò le finestre, gli archi, le aperture, per alternare luce e ombre. Una delle più grandi innovazioni dell'architettura.